Modem.
Spesso non veniamo capiti dagli adulti perché loro non hanno vissuto la nostra età con la pandemia.
Mi sembra di stare bene. Quanto bene rispetto a se non ci fosse stato, non lo so, però praticamente mi accontento di come sto, dato che non ho troppi problemi.
Forse non si arriva a dire che c'è una difficoltà a stare al mondo, però secondo me rispetto ad altre generazioni noi perdiamo un po' le cose che in teoria dovremmo vivere in questi anni.
Frustrante. La situazione e il fatto che ci sia il rischio di avere un nuovo lockdown e che chiudano i bar.
Prendere 10 dei miei amici, sono sicuro che tra di loro adesso direbbero: ma ora che c'è anche il Covid e già i problemi che c'erano prima, ora sto ancora più male, ho bisogno d'aiuto. Quindi comunque i problemi c'erano prima e si prende ora il Covid, che è una situazione di malessere generale per tutti, come scusa per dire sto male anch'io, ma ho già altri problemi comunque.
Quando iniziava il Covid io dicevo: vabbè, comunque se tutti si mettono d'accordo dovrebbe finire abbastanza presto, e invece ogni anno con l'inverno arrivano varianti, arrivano contagi, sale tutto, salgono i casi, e quindi cioè la mia fiducia e la speranza scende col passare del tempo e comincio un po' a chiedermi se, cioè, quando è che finirà sta roba?
Ansia, preoccupazione, disagio legati anche al Covid. Queste sono le voci di alcuni ragazzi e ragazze di terza e quarta liceo di Bellinzona che stanno vivendo la loro adolescenza in un contesto pandemico. Giovani che in parte sono qui in studio, giovani che sono anche all'ascolto dalla loro classe a Bellinzona. Buongiorno da Modem, io sono Alice Pedrazzini, alla regia oggi c'è Amanda Fendler. Insieme abbiamo lavorato alla preparazione di questa puntata di Modem Giovani. Le associazioni che si occupano di monitorare lo stato di salute degli adulti del futuro hanno suonato diversi campanelli d'allarme ultimamente, ci dicono non stanno bene. UNICEF Svizzera indica che un giovane su tre fra i 14 e i 19 anni soffre di problemi psichici, una porzione analoga non ne parla con nessuno e uno su 11 ha già tentato il suicidio. Sono tanti numeri, ma vi cito anche quelli di Pro Juventute, che si dice preoccupata. Le chiamate, le richieste di aiuto al numero 147 sono aumentate del 40% nel corso di quest'anno. Quindi il tema c'è, parliamo di adolescenza, una fase di transizione che si sa può essere dolorosa, caratterizzata da spaesamento, incertezze, e c'è anche chi dice che non c'è rimedio al disagio adolescenziale se non il tempo che passa. Ci stiamo quindi forse preoccupando troppo o troppo poco? Cosa si nasconde dietro a questi numeri? Quale ruolo gioca la pandemia in questo malessere diffuso? E poi ci si chiede anche se sono adeguate le risposte che dà il territorio attualmente. Voglio rispondere a queste domande, ma prima di tutto voglio presentarvi gli ospiti che abbiamo oggi attorno al tavolo. Saluto Enea, Gianetta e Giada Valenti. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Voi frequentate attualmente la quarta liceo di Bellinzona, siete invitati perché vi sentiremo anche dopo, vi abbiamo sentito anche un po' nella copertina iniziale, quindi sono contenta di avervi attorno a questo tavolo. È Modem Giovani, voi ci dovete essere per parlare di voi. Però non ci siete solo voi, abbiamo anche Sara Fumagalli, che è psichiatra primaria della clinica Santa Croce di Orsellina. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E accanto a me c'è anche Alice Fabbro, dottoressa psichiatra, psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza, coordinatrice dei centri psicoeducativi del cantone. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io partirei cercando di capire, dando voce a voi prima di sentirvi in classe, la discussione che avete avuto. Enea, siamo venuti a trovarvi con Amanda Fendler, abbiamo letto degli articoli insieme anche in tedesco perché la lezione era di tedesco, e poi si è discusso, si è parlato di questi dati, di questi numeri. A voi, a te adesso chiedo, fanno ancora effetto questi numeri? Ti hanno fatto effetto? Ti senti rappresentato da questi numeri?
Sì, allora è stato molto interessante leggere quegli articoli in classe, e devo ammettere che effettivamente avere dei numeri davanti porta a riflettere sul problema. Effettivamente è innegabile che c'è un disagio e lo si può anche notare, semplicemente stando con gli amici si capisce e si tende davvero a percepire questa cosa, però appunto leggendo anche queste statistiche ci si rende conto che un problema c'è e non è solo localizzato, ma è proprio, possiamo dire, generale, secondo me.
Giada, è solo la pandemia, è anche la pandemia, ci si avvicina a nuove restrizioni, oggi il Consiglio federale deve decidere, ma comunque in ogni caso si andrà verso nuove misure per combattere il coronavirus. Come stai? Ti senti rappresentata da questi numeri?
Vabbè, sicuramente questi numeri parlano e dicono tanto, magari prima non si parlava così tanto di questa problematica che magari la pandemia ha fatto emergere. Sicuramente non è che tutti i problemi nei giovani derivano dalla pandemia, sicuramente, ma questa situazione ha fatto sì che queste problematiche venissero fuori e se ne parlasse di più. E per quanto riguarda i numeri, prima di vederli sapevo che c'era un disagio, ma vedere proprio queste cifre scritte ti fa anche razionalizzare in un certo senso quanto la dimensione del problema, che magari uno non se ne rende conto prima.
Dottoressa Fumagalli, lei dirige una clinica che si occupa di psichiatria, una clinica per adulti ma che non ha solo adulti. Questi numeri come si traducono poi in quello che lei vede sul territorio?
Beh, concretamente è proprio quello che stanno dicendo i ragazzi, cioè che il disagio evidentemente c'era già prima, si sta evidenziando in modo concreto con una richiesta d'aiuto che a volte arriva fino alla psichiatria ed è un po' oltre, ci potremmo fermare un po' prima se trovassimo delle strategie alternative, e quindi sicuramente quello che noi vediamo è un incremento della casistica giovanile. Giovanile parliamo di sotto 20 anni, adesso loro mi sembrano molto giovani, quindi però sotto i 20 anni, quindi parliamo attualmente di un 20-25% di ragazzi a loro età ricoverati non per patologia psichiatrica maggiore, ma per questo disagio esistenziale, per questo non sapere a chi chiedere, per questo sconforto, per questa sensazione anche di essere un po' abbandonati, no? Mi colpiva un ragazzo che diceva: se tutti si mettessero d'accordo, come dire, ma siamo da soli, perché non si mettono d'accordo? E quindi questo vissuto di solitudine, di incomunicabilità, è quello che poi porta effettivamente anche a dei gesti o parole di entità tale da arrivare a un ricovero psichiatrico, sì.
Dottoressa Fabbro, lei vede anche, diciamo, anche nella clinica Santa Croce ci sono delle, c'è la questione stazionaria ma anche ambulatoriale, anche nel pubblico si nota, lei si accorge, ha delle antenne sul territorio che le permettono di capire che questi numeri non sono solo un caso, se questi oltre 1000 ragazzi, parlo del caso del sondaggio di UNICEF, dicono stiamo male, non è un caso, lo vede anche lei, ha dei dati, ha qualcosa da portarci?
Certamente dalla nostra posizione molto privilegiata sul territorio, non posso che confermare quello che poi è stato già ben descritto e citato, cioè ci rendiamo conto, i nostri servizi ambulatoriali, anche i nostri servizi ospedalieri sono pieni, strapieni, hanno un'occupazione ben superiore a quelle che sono le nostre disponibilità attuali del cantone, che sicuramente sono destinate poi ad aumentare.
Ci arriveremo, cercheremo di capire cosa c'è tra poco, sì.
E credo che abbiamo effettivamente notato una coincidenza molto importante tra un aumento del disagio giovanile, un aumento delle richieste di aiuto e quello che è successo un po' nel mondo in questi ultimi 2 anni. Mi associo un po' alle voci che abbiamo già ascoltato nel dire che forse non è che la pandemia ha creato il malessere psichico o la malattia psichiatrica. Credo che la pandemia abbia creato un contesto per cui determinate situazioni già fragili non sono più state contenute da quello che poteva essere un contenimento o l'ambiente contenente che c'era prima.
Quindi non è una nuova malattia, è una malattia che è venuta a galla ancora di più in un contesto di pandemia nel quale ci troviamo tuttora. Io vi propongo di sentire le voci dei ragazzi e delle ragazze appunto del liceo di Bellinzona, che con la docente si sono davvero presi il tempo di capire come stavano, come stanno. Riconoscerete appunto le voci di Giada e Enea, ma non ci saranno solo loro, ascoltiamole.
Io spesso sento che dite che ansia, oddio, sorella, divorati dall'ansia, no? O che panico, mi è venuto il panico. Queste espressioni qui comunque sono all'ordine del giorno, mi sembra. È pressione appunto, semplicemente preoccupazione per il lavoro scritto, o sentite proprio un'ansia generalizzata?
Sì, spesso in noi giovani, cioè parlo per me, il motivo principale comunque delle nostre ansie o delle nostre preoccupazioni è la scuola e spesso magari non siamo capiti perché tutti pensano che uscire o comunque svagarsi sia semplicemente un po' un capriccio, ma in realtà per noi non è così perché alla fine siamo tutto il giorno a scuola a fare, cioè a lavorare con la mente e quindi secondo me è anche utile che ogni tanto abbiamo la possibilità di poterci svagare.
Tu dici lasciateci vivere.
Sì, ma nel senso già la situazione è molto stressante a causa della pandemia. Se non abbiamo nemmeno il tempo di uscire e stare con i nostri amici diventa davvero insopportabile.
Non so, c'è appunto queste aspettative anche dei nostri genitori e ci pesano.
Secondo me molti problemi o disturbi d'ansia c'erano già prima, ma prima del lockdown potevi fare più cose e quindi potevi un po' magari dimenticare i problemi e tante persone riuscivano in un qualche modo a tenerli sotto controllo. Poi con la pandemia, visto che non potevi fare nulla, sono usciti fuori anche molti altri problemi e quindi magari è anche tanto un trascinare qualcosa che c'era già prima e che la pandemia ha ingigantito.
Ok, ok, siete tutti d'accordo, cioè?
Sì.
Sì.
Sono d'accordo sul fatto che appunto un problema già fosse presente e magari se ne parlava di meno o si pensava addirittura di meno, ma avendo vissuto questo periodo un po' di isolamento sono sorte alla luce appunto alcune problematiche che già c'erano nella nostra età oppure familiari, non per forza direttamente collegati alla pandemia o alla malattia in sé.
Si richiede di più l'aiuto? Si può parlare di più del malessere? È permesso quasi stare male adesso e dirlo?
Secondo me l'aumento è dovuto più al fatto che ci sono più persone che hanno bisogno.
Sì, forse la situazione è un po' più complessa di quello che sembra, perché le persone che sono tra i 14 e i 20 anni sono le persone che devono costruire e scegliere cosa fare per tutta la vita. E se in quel momento non è chiaro che futuro ci sarà per un sacco di cose, non si sa più bene quello che si vuole.
Secondo me è comunque legato anche al fatto che arrivati dove siamo ora noi, quindi l'ultimo anno di liceo, si cerca davvero di capire quello che si vuole fare nel futuro, ma siamo in un presente incerto e che in cambiamento, quindi non è neanche sicuro quello di cui ci sarà bisogno nel futuro, magari nuove professioni che neanche ora ci sono.
E quali sensazioni si sentono dentro qui?
E anche secondo me si ritorna alla questione di ansia, di incertezza, di frustrazione.
Giada?
Mi preoccupa l'idea di un secondo lockdown, soprattutto dal punto di vista di non riuscirlo ad affrontare, perché per esempio il primo lockdown ha un po' distrutto la mia famiglia, quindi anche a livello familiare non ho un bel clima, quindi pensare di fare altri 5 mesi chiusi in casa con i miei familiari che non funziona e non poter comunque avere relazioni con i miei amici, che in questo periodo sono le cose che mi aiutano di più, o anche semplicemente per me andare a scuola è un sollievo alla fine, perché proprio mi tiro fuori comunque da questa situazione, quindi questo sì, l'idea di un nuovo lockdown a me mette ansia comunque come possibilità.
Scappano tutti? C'è pausa?
Sì, sì.
Ecco. Leggi qua. Sul muro, ho paura del mio futuro.
Ho paura di non riuscire in nulla, di essere un fallimento, di non poter cambiare. Ed eccomi qui a scrivere sui muri di un bagno delle ragazze durante un attacco di panico.
Qua è pieno di scritte.
E guarda che però le rispondono, qualcuno le risponde. Ciao, non so chi tu sia,
ma sappi che ti sono vicina. Il tuo messaggio mi ha fatto riflettere sul mio passato e sulle cose che ho vissuto, quindi sarei felice di poterti aiutare. Fatti sentire. Intanto ti mando un abbraccio.
E qua l'altro con lo smile che risponde, anche io mi sento
spesso. Anche io mi sento spesso come te, ti porto rispetto.
Guarda che la prima ragazza ha risposto alla fine, grazie, la mia giornata è migliorata, love you.
No, c'è da dire che da quest'anno
è un boom
di queste scritte nei bagni, che prima in realtà non ci sono mai state.
Ci sono tantissime frasi di sentirsi a disagio sia a scuola per come si è, per come ci si presenta agli altri.
C'è una ricerca magari di attenzione ed affetto che è più captabile da parte delle ragazze, secondo me, almeno dico personalmente. Nel bagno dei maschi non c'è una conversazione d'aiuto e risposta.
Secondo me invece bisognerebbe proprio riflettere sul fatto che è stato comunque scritto in un bagno, vuol dire che quella persona ha preferito scriverlo sulla porta di un bagno che parlarne con qualcuno. E quindi anche questo magari è un esempio di come manchi un poter confrontarsi con qualcuno, poterne parlare.
Cos'è che bisognerebbe fare a livello pratico? Cos'è che secondo voi sarebbe importante?
Ma secondo me già il fatto che ci sia
il sostegno scolastico. Però comunque personalmente io non ci andrei mai, perché parlare con un adulto è un'altra cosa che parlare con qualcuno della tua stessa generazione, della tua stessa età. Però allo stesso tempo qualcuno della tua età non ti sa dire niente di più, perché vive nel tuo stesso momento, nel tuo stesso modo.
In passato, quando vi siete sentiti magari in difficoltà, con chi ne avete parlato per uscirne?
Con i miei amici e con la mia docente di tedesco.
Che in questo caso è qui con noi.
Proprio perché non sono magari argomenti facili da affrontare o comunque è difficile chiedere aiuto. Forse è anche un po' il nostro compito, penso, come docenti, cercare di tenere, non so come dire, le antenne. Sì, di magari cercare di percepire il disagio e provare a rimanere in ascolto.
La cosa che manca è il fatto proprio di essere capiti, perché magari certe persone tendono a banalizzare i propri problemi, dicono ma sì, ma cosa ti preoccupi di questo, ci sono cose peggiori al mondo. Invece non bisogna mai sottovalutare i problemi di nessuno.
Sono d'accordo con quello che hanno detto gli altri, ma non è giusto generalizzare, perché io ho avuto anche aiuto, diciamo, ho parlato con degli adulti e mi hanno aiutato, per esempio anche i miei genitori, così.
Alcune volte gli adulti pensano che noi giovani siamo più forti di quello che siamo realmente e devi ancora vedere cosa sono i problemi della vita o cose del genere. È vero, probabilmente dobbiamo ancora vedere cosa sono i problemi della vita, però questo non significa che i nostri problemi ad oggi siano più leggeri. Per noi hanno magari lo stesso peso di portare a casa uno stipendio per un adulto, perché è quello il nostro problema alla fine.
Torniamo in diretta a Modem, stiamo parlando di giovani, di disagio giovanile, abbiamo appena ascoltato le voci di alcuni liceali di Bellinzona, della sede di Bellinzona. Dottoressa Fumagalli, mentre ascoltavamo queste testimonianze, queste analisi anche di come stanno i giovani, detto proprio da loro, raccontato da loro, io l'ho vista abbastanza attenta, particolarmente attenta su questo aneddoto dei bagni, di questa scritta, di questa conversazione che si è sviluppata sulla parete, probabilmente adesso sarà già cancellata, è stata una conversazione che l'ha colpita.
Beh, colpisce molto tutto quello che stanno dicendo e anche la capacità di espressione, che non è sempre così fluida, nel senso che sono particolarmente bravi questi ragazzi ed evidentemente hanno anche voglia di incominciare a parlare. Ecco, io leggo tutto questo anche come un desiderio di trovare una via di comunicazione. Il bagno sì, è inteso come lo faccio di nascosto, perché di fatto è di nascosto, ma è come un messaggio in una bottiglia, no? Qualcuno lo leggerà. E la cosa più importante, credo anche funzionale, è che qualcuno lo legge e risponde. E non è un caso che loro parlino del fatto che mi possono capire solo il gruppo dei pari, perché gli adulti fanno fatica. È molto vero. Oggi c'è un gap generazionale con i propri genitori enorme. E quindi per un giovane farsi capire da un adulto è molto più ostico. Adulto che vede il bambino, il ragazzo, come un piccolo adulto, ma non è così. Sì, in realtà è tutto un vissuto ancora da esperire che non ha ancora avuto la possibilità di vivere, avrebbe bisogno di una sorta di manuale di istruzioni dai propri genitori, ma non c'è questo manuale di istruzione, c'è la relazione che oggi manca. Quindi anche se sento parlare delle famiglie conflittuali, che è un tema, è un problema al di là dei dati di separazione, eccetera, anche Pro Gioventù parla delle telefonate per le conflittualità intrafamiliari, quindi dobbiamo aiutare, dobbiamo essere una squadra, no? Quando sempre all'inizio si diceva se tutti si mettessero d'accordo, se tutti fossimo una squadra ad ascoltare questi ragazzi che ci stanno dicendo guardate che c'è qualcosa che non va, ma non siamo noi quelli che non andiamo, è una squadra che non sta più vincendo, cerchiamo di capire perché.
Dottoressa Fabbro, abbiamo sentito, dicevano, ci siamo rivolti alla docente di tedesco, Giada in questo caso ci diceva, mi rivolgo alla docente perché è vero, è la figura più vicina magari in quel momento con la quale ci troviamo meglio, manca qualcosa forse a livello di rete, non riusciamo a intercettare con gli strumenti adesso in campo, questi giovani ci sfuggono.
Sì, io credo che possiamo ascoltare questo tipo di riflessione in modo diverso. Ci sono forse modi diversi per pensarci. Sicuramente è importante che siano sempre più note le strutture che sono presenti sul territorio per i giovani. Noi nel servizio pubblico ne abbiamo molte, servizi ambulatoriali, servizi stazionari e poi i servizi all'interno delle scuole, come per esempio anche nella scuola dove vengono questi ragazzi, che sono proprio delle strutture preposte per l'accoglienza dei giovani stessi.
Che cosa c'è appunto a livello scolastico? Cerchiamo di ricostruire un po' la struttura, anche cosa c'è di gratuito per questi giovani, cosa c'è di vicino a loro?
All'interno delle scuole superiori, quindi medie superiori, noi abbiamo messo a disposizione degli spazi di consulenza, così come vengono chiamati nel sopracenere, o degli sportelli nel sottocenere, nel quale degli specialisti sono presenti con una frequenza almeno settimanale e offrono la possibilità ai ragazzi di un ascolto gratuito, quindi non vengono fatte le fatture, libero, nel senso che si può accedere senza necessariamente avere un appuntamento oppure prendendo appuntamento più per comodità, ma soprattutto in maniera molto discreta, quindi non vengono poi segnalati in alcun modo, se il ragazzo non lo vuole, nemmeno ai docenti questi tipi di colloqui. Quindi in questo modo cerchiamo di essere il più possibile vicino e là dove i ragazzi hanno bisogno. A questo chiaramente si aggiungono poi tutti gli altri servizi che abbiamo a disposizione sul territorio, perché abbiamo comunque un'offerta ambulatoriale importante nelle sedi di Lugano, di Locarno, di Bellinzona e di Mendrisio e previo appuntamento in questo caso si può avere la possibilità di ricevere aiuto, di fare un colloquio con uno specialista. Questi servizi offrono anche, tra l'altro, la possibilità di essere accolti in urgenza, quindi di fronte a un malessere molto importante è possibile rivolgersi a questi servizi e avere un appuntamento nell'arco di poche ore, così come abbiamo poi comunque un servizio di picchetto tutto il tempo, quindi anche la notte, anche i giorni festivi a cui ci si può rivolgere.
Giada, voi siete al corrente di queste strutture che ci sono, di questi servizi, vi arrivano, che cosa manca? Aiutateci a capire anche dove sta l'inghippo, c'è abbastanza, come vorreste questo aiuto, in che modo?
Per esempio io, di tutto quello che ha detto la signora Fabbro, ero a conoscenza soltanto del servizio psicologico scolastico, perché ci viene fatta una sorta di ora informativa in prima liceo, ma finisce lì. Cioè, per esempio, di tutta quella rete a livello cantonale non ero a conoscenza. Ma anche la psicologa scolastica alla fine vengono in prima a farti un'ora in cui ti spiegano c'è questa cosa, ma secondo me alla fine non passa così tanto. È come se fosse una sorta di giornata di sensibilizzazione su qualcosa che alla fine non è neanche una giornata, perché vengono lì un'ora a lezione a parlarti. E alla fine secondo me non resta neanche tanto questa cosa che c'è questo servizio a scuola.
Dottoressa Fabbro, cosa non funziona? Cosa si potrebbe fare allora a questo punto?
Ma io credo che essere qui sia un modo per poter raccontare un po' di più quello che c'è, parlarne un po' attraverso tutti i canali, e sicuramente stamattina lo stiamo facendo ed è molto importante. Per noi è importante parlare e anche importante ascoltare, quindi per me sono molto preziosi questi momenti in cui possiamo confrontarci anche con i ragazzi che sono a scuola, che magari non sono necessariamente quelli che poi arrivano effettivamente alle nostre strutture, sia agli spazi all'interno della scuola, sia ai nostri ambulatori o addirittura in ospedale. Quindi sicuramente la comunicazione in questo caso è molto importante. Io credo che sia anche da ricordare che può essere molto difficile, come è stato detto, rivolgersi ad un adulto in età adolescenziale. C'è qualcosa che caratterizza specificatamente questo periodo della vita che fa sì che da una parte abbiamo bisogno degli adulti e ne abbiamo decisamente bisogno, le famiglie sono molto importanti e certo non cessano di esserlo in adolescenza, anzi possibilmente l'importanza aumenta. Abbiamo a volte il desiderio di poterci rivolgere agli adulti o magari di poter ritornare a vederli un po' come li vedevamo quando eravamo bambini, un po' delle figure a cui si poteva chiedere tutto, un po' onnipotenti, e allo stesso tempo c'è un bisogno molto forte di affrancarsi dalla realtà degli adulti, di prendere le distanze, di non coinvolgerli, di trovare il proprio spazio di autonomia e indipendenza. E questi due movimenti psichici normali dell'adolescenza a volte rendono difficile poi per l'adolescente rivolgersi ad un adulto raccontandogli un po' di sé.
Enea, tu cosa ci senti di dire? Aiutateci, fatevi aiutare per aiutarci, è tutto un aiuto continuo, come fate a farvi aiutare meglio? Una domanda paradossale, ma te la pongo.
Sì, la dottoressa ha detto esattamente quello che stavo pensando io, cioè appunto c'è una richiesta d'aiuto verso gli adulti, ma al contempo c'è anche un freno, c'è un po' diffidenza andare direttamente da uno psicologo come a scuola a chiedere aiuto, anche pensando a un episodio che mi viene in mente adesso, c'è stato almeno un mese prima che una persona a me cara sia riuscita effettivamente ad andare a parlare con lo psicologo scolastico, proprio perché c'è come un po' questa, sì, un bisogno d'aiuto, però sai, c'è come questo freno, questo gap sociale di andare a chiedere proprio lo psicologo per non venir classificati come pazzi, come gente che ha bisogno di cure mentali, che non vuol dire assolutamente questo, a rivolgersi a uno psicologo per aiuto non è assolutamente da associare a dei disturbi mentali, e questo deve essere anche un po' un attimo un dogma che deve essere un po' un attimo liberato, secondo me, anche fra i giovani. E ecco, per la parte come noi aiutare voi a farci aiutare, ecco, questo paradosso, ecco. E questa è una riflessione veramente importante che comunque anche noi giovani dovremmo fare. Adesso stiamo cercando appunto, come in questo caso, di fare un passo avanti e mettere le carte in tavola. Però appunto anche dalla nostra parte c'è bisogno di uno sforzo, forse posso capire, perché non è appunto, come diceva anche la dottoressa Fumagalli, non è facile farsi aiutare da un adulto.
Certo, questo è comunque, c'è un po' questa difficoltà anche di andare verso un adulto. Un altro punto che è chiaro attorno a questo tavolo è che la pandemia ha reso alcune situazioni più difficili, ma il disagio giovanile non si riduce alla pandemia. Vi propongo quindi di sentire la testimonianza di una giovane donna che ricorda anche la sofferenza psicologica importante che l'ha accompagnata in tutta la sua adolescenza. Ascoltiamola e poi torniamo in studio. Io vi segnalo che Giuliano Stutz ha sonorizzato questa testimonianza.
Era proprio come una bestia, un animale che cresce in una piccola stanza e diventa sempre più grande, non c'è più spazio per muoversi, per respirare, per fare qualcos'altro che non sia rimanere immobili. E quindi ricordo che sentivo che diventava sempre più intollerabile tutto, essere me stessa nel mio corpo. Faticavo a vivere, quasi a respirare. C'era una profonda sensazione di inadeguatezza, di solitudine, di dolore, di ansia. Ho sempre avuto, già da quando ero bambina, ho sempre avuto molta ansia, ero una bambina molto ansiosa. Il primo impatto che hai come bambino con il mondo vero, è la scuola. L'adolescenza non ha aiutato, anzi l'adolescenza ha fatto scattare in me tutto questo senso di inadeguatezza nei confronti del mondo e degli altri. E quindi poi questo mi ha portato a una fase depressiva. Ho iniziato quando avevo 14 anni, ho iniziato a stare male e poi la situazione è peggiorata sempre di più. Sono andata da mia mamma e le ho detto che non stavo bene. Auguro a tutti, non necessariamente di avere qualcuno che capisca subito, ma che qualcuno che ti dice ok, parlamene. Qualcuno che dia valore a come ti senti, quello che stai provando. C'è stato un ricovero di 2 mesi e mezzo e poi da lì ho cambiato anche lo psichiatra. Mi ero fatta del male, ero andata all'ospedale, avevo bisogno dei punti, e all'ospedale quando capiscono che ti sei fatto male da solo sono obbligati a chiamare uno psichiatra di turno. E lui mi ha parlato, su questo glielo devo riconoscere, mi ha parlato come un adulto. Mi ha detto, guarda, le cose stanno così, vedo che hai altri segni sul tuo corpo, vedo che vai in terapia. Io ti consiglio di fare un attimo di pausa e di farti ricoverare. E io gli ho detto, no, non voglio. E lui mi ha detto, guarda, o scegli te o scelgo io.
Mi
mi sentivo anche molto sola in questo senso. Come parlarne agli altri? Cosa dici agli altri? Cioè, c'ho voglia di morire. E loro ti dicono, che cazzo dici? Cioè, ma in che senso morire? Io non mangio qua con voi in mensa perché io non riesco a mangiare qua con voi, con la gente. Io mi sento che il mondo ce l'ha con me. Io mi sento... Io non sono adatto. Io sono sbagliato. Tutto il vocabolario che ha a che fare con la salute mentale viene anche... O viene completamente tralasciato, o viene completamente... Cioè, non si parla di queste cose. Oppure viene quasi abusato. Cioè, io mi ricordo... fuori dagli esami, poi qua pecco un po' di arroganza, però fuori dagli esami all'università sentire certe persone che dicevano io sto morendo di ansia e io volevo andare lì e dire ma tu non hai nessuna idea di cosa vuol dire morire di ansia.
Apriamo 6 di sera con un tema estremamente delicato, quello dei giovani alle prese con disagi psichici.
Sulla scia dell'attualità, oggi vogliamo spostare la nostra attenzione sui giovani.
Ce chiffre important qui est en augmentation, 13,5% des jeunes suisses souffrent de symptômes dépressifs.
Di questi, un terzo non ne parla con nessuno.
A me non spaventa neanche così tanto questo dato, proprio perché secondo me va letto in un modo diverso. I ragazzi riconoscono di stare male, riconoscono che si può stare meglio e vogliono stare meglio, no? Perché alla fine se vai e ti fai aiutare perché vuoi stare meglio, non vuoi vivere così. Quindi penso che quello che i politici dovrebbero leggere da questi dati è che c'è bisogno di delle infrastrutture migliori per perseguire questi ragazzi.
Cosa diresti ai ragazzi che si ritrovano ad affrontare quel nodo allo stomaco?
Beh, non siete da soli. Non siete da soli nel provarlo. Ci sono degli aiuti. Basta trovare la giusta persona, il giusto modo, il ritmo, piccoli passi. Penso che vada educata la società intera, non soltanto i giovani a chiedere aiuto, ma anche gli adulti ad ascoltare, a vedere, a intercettare. Penso che vada un po' tolto lo stigma della psicoterapia. Chiedete aiuto, chiamate la vostra cassa malati e chiedete se nel vostro piano è compresa la terapia. Perché ovviamente uno dei... è vero che il problema più grande è chiedere aiuto, però anche uno dei problemi che comunque è molto grande, io lo vedo nei miei amici o nelle persone che mi stanno accanto, ovviamente il problema è anche economico.
Quanto costa stare bene per te?
Beh, se calcoliamo una media, diciamo 150 franchi a seduta, attorno ai 600 franchi al mese. Di sedute soltanto con lo psichiatra, poi sei anche lo psicologo, se prendi anche dei medicamenti, è un grande impatto economico, molto grande, e non tutti se lo possono permettere, purtroppo. Spero, dopo 10 anni, spero di aver capito qualcosa. Cosa cambierei? Probabilmente prenderei più sul serio la mia terapia dall'inizio. Non ti dimentichi di come sei stato e certe sensazioni che hai poi ti risalgono ogni tanto. Non che qualcuno quando è depresso per sempre, non dico assolutamente quello, però è più difficile stare bene quando sai tanto quanto male puoi stare. C'è qualcosa dentro di me che mi ha sempre fatto andare avanti, c'è questo desiderio di vivere e di andare avanti e di essere più forti. Veramente una spinta verso la vita. E non so come la sia acquista questa spinta o da dove viene esattamente, però questo mi ha sempre fatto andare avanti, questo desiderio profondo di vivere. Non so veramente non so da che cosa viene, però l'ho sempre avuta.
Torniamo in diretta a Modem, stiamo parlando di disagio giovanile, di giovani che soffrono di ansie, non stanno così bene come dovrebbero stare o come vorrebbero stare. Io ci tengo a ringraziare questa giovane donna per aver condiviso la sua storia, che sono sicura aiuterà molte persone che sono all'ascolto. Vi vedevo anche i giovani che abbiamo qui in studio con noi annuire. Giada, ascoltare una storia di questo genere, che cosa ti suscita?
Io ammiro questa giovane donna alla fine perché ha avuto coraggio, perché già non è semplice affrontare una situazione del genere, ma poi parlarne, come ne parla questa ragazza, veramente mi ha molto anche toccato in un certo senso, perché ne parla con molta semplicità alla fine ed è facile, cioè è quasi più facile capirla nel senso empatizzare con una persona del genere che ti parla con tanta semplicità di un problema del genere che quando per esempio parlano gli adulti, quando ti parlano di dati, dicono un terzo soffre di questo, un terzo soffre dell'altro, ma è molto più facile comprendere quando senti delle testimonianze del genere, cosa c'è veramente dietro.
Vieni, annuisci tutto il tempo, sei d'accordo? Che cosa ti passa per la testa?
Sì, sono assolutamente d'accordo con Giada, è veramente secondo me straordinario il modo in cui questa ragazza abbia avuto il coraggio prima di tutto di esprimersi, di raccontare questa sua storia e poi, come ha detto Giada, veramente empatizza in una maniera incredibile, proprio il modo in cui racconta la sua storia ti permette di capire e di quasi di mettersi nei suoi panni, quasi addirittura riuscire proprio a capire quello che lei ha dovuto, non quello che lei ha dovuto passare, ma come ha fatto e il coraggio e la forza che deve esserci voluta per superare questo problema.
È raro, dite, che sentite parlare qualcuno della vostra età o comunque di poco più grande di voi che esprime il suo malessere. È difficile parlare tra di voi anche di come si sta?
Che lo esprime in questo modo, secondo me sì. Ci sono dei modi diversi che tra di noi utilizziamo anche magari per esprimere il malessere, come diceva lei, no? Sto morendo di ansia, però non è la stessa cosa. E in certi casi questo malessere, che è diverso da sto morendo di ansia per un esame universitario, appunto è molto più un tabù, è molto meno discusso.
Dottoressa Fumagalli, c'è anche un aspetto che abbiamo sentito. Lei dice: io sono sempre stata una ragazza, una bambina ansiosa. E poi con la crescita è emerso, è esploso nell'adolescenza questo malessere, eppure il malessere adolescenziale fa parte un po' dell'idea della transizione verso l'età adulta. Quando ci si deve preoccupare? Anche se qualcuno l'ascolta e dice sì, ma anch'io da giovane non mi sentivo bene nel mio corpo, però quando c'è qualcosa in più di cui bisogna preoccuparci e quando appunto c'è bisogno di un intervento?
Beh, credo che lo dica molto anche bene Emma, quando ti trovi nella situazione dove non puoi più parlare e agisci tagliandoti, agisci facendoti del male, chiudendoti in te stesso, non riuscendo più a vivere una quotidianità che ti permette comunque di essere soddisfatto anche solo di avere contatto con gli altri. Credo che ci sia un tema molto importante, che è il tema del tabù, che hanno trattato un po' tutti, anche i ragazzi qua, e io non so se è un tabù solo rispetto alla psichiatria, ma un tabù proprio rispetto alla sofferenza, cioè se soffri sei un po' uno sfigato, no? Allora non lo dici, perché devi essere duro, forte, bello, postarti. Ora non è colpa dei social, non è colpa di nessuno, però credo che dobbiamo entrare nell'ottica che una sofferenza, a maggior ragione in adolescenza, dove un po' di confusione è assolutamente fisiologica, ma nella vita in generale è un bene perché è un'occasione di crescita, è un'occasione di mettersi in discussione ed è un'occasione di cambiare qualcosa e quindi poi ritrovare quella gioia o comunque motivazione alla vita che avevi perso fino a quel momento.
Dottoressa Fabbro, siamo purtroppo quasi in conclusione. Io volevo trattare un altro tema, purtroppo non abbiamo quasi più tempo. Vorrei capire, qua stiamo parlando di una ragazza che è stata seguita all'interno di una clinica psichiatrica privata. Attualmente sul territorio che cosa c'è? Sappiamo che ci sono 5 o 6 posti letto al civico, c'è un piccolo reparto dedicato ai ragazzi che necessitano di un ricovero. Si sta però muovendo qualcosa anche su questo piano, ci può accennare a questo? Poi ci torneremo a parlare di questo argomento sicuramente.
Ma sicuramente è molto importante ricordare che in questo momento un mini reparto di pedopsichiatria si trova al 14° piano dell'ospedale civico e ha 5 posti letto, uno in realtà riservato per le urgenze, e questo accoglie pazienti in età pediatrica, quindi dagli 0 fino ai 16 anni al momento. È previsto, e speriamo presto, l'apertura di un reparto molto più importante di pedopsichiatria che possa coprire non soltanto avere un numero di posti a livello stazionario più importante, se ne parla di una decina, ma poi offrire attraverso il day hospital, attraverso l'home treatment, la cura in maniera intensiva ancora più a giovani che ne hanno bisogno.
Un motivo in più per cui torneremo a parlarne. Io l'ho chiamata dottoressa Borra, dottoressa Fabbro, mi scusi per aver sbagliato il suo nome. Prima di chiudere vi ricordo che oggi è la giornata nazionale di raccolta fondi della catena della solidarietà dedicata proprio all'infanzia che soffre, quindi durante tutta la giornata potete dare il vostro contributo. Io ringrazio i nostri ospiti che sono qui attorno a questo tavolo davvero tanto per le competenze, per il coraggio, per le testimonianze. Ringrazio anche il nostro tecnico che ha permesso di andare in onda, Roberto Rossinelli. Modem torna lunedì. Buona giornata.